Sicuramente nel nostro radiogiornale in primo piano ci sarà la notizia del giorno che riguarda il Vaticano. È stata pubblicata oggi la lettera apostolica del Papa in forma di motu proprio, con cui vengono emanate 4 nuove leggi per lo stato della Città del Vaticano e la Santa Sede per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario. La pace purtroppo ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, scrive Benedetto XVI, in questa lettera apostolica è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella terribile distruttrice della violenza che il terrorismo porta avanti, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale. Per questo la Santa Sede approva l'impegno della comunità internazionale nel dotarsi di principi e strumenti giuridici contro il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano. I nuovi provvedimenti validi per lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede riguardano anche lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, riconfermando in questo modo l'impegno di quest'ultimo a operare secondo i principi e i criteri internazionalmente riconosciuti. Il padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, ha parlato di un evento di rilevante importanza normativa, ma anche di significato morale e pastorale di ampia portata. Noi lo commentiamo in diretta e lo ringraziamo molto per questo con il professor Stefano Zamagni, professore di Economia Politica all'Università di Bologna e presidente dell'Agenzia per le Onlus. Professore, ben trovato e buon anno.
Anche a voi, grazie, buongiorno.
Ecco, nella sua enciclica Caritas in Veritate, che lei conosce molto bene, Benedetto XVI parlava dell'esigenza morale di trasparenza, onestà e responsabilità che va in ogni caso osservata nel campo sociale ed economico. Il provvedimento di oggi va in questa direzione, dunque?
Ma è il caso proprio di dirlo, questo Papa non finisce mai di stupire. Perché il motu proprio di questa mattina ha veramente dell'eccezionale. Dispiace che la grande stampa non ne abbia dato il risalto che esso merita, addirittura neppure l'informazione. Perché? Perché è il primo provvedimento del genere che il Vaticano, la Santa Sede, prende da 150 anni a questa parte, dove sappiamo che prima dell'Unità d'Italia lo Stato del Vaticano aveva, Stato Pontificio, mi correggo, aveva la cosiddetta Banca Romana che poi è terminata, eccetera. Ebbene, da allora nessun provvedimento all'interno della Città del Vaticano regolamentava l'attività finanziaria, le transazioni di un tipo o dell'altro che attraversavano anche questo piccolo Stato. Con questo provvedimento il Papa ha voluto dare un significato sia simbolico sia reale. Reale perché è effettivamente importante entrare nella white list dell'Ocse, cioè la lista bianca dei paesi che con un atto di impegno morale oltre che legale si adoperano per la lotta al riciclaggio, eccetera, eccetera, le cose che sono già state dette. Ma c'è anche un valore simbolico, cioè questo provvedimento lancia al mondo intero due messaggi specifici. Primo, che è possibile far tornare l'attività finanziaria, che rimane sempre importante perché è un'attività dell'uomo che deve mirare al bene comune, entro i suoi confini, cosa che negli ultimi decenni non era accaduto. Il Papa ha dimostrato e ha dato una testimonianza in questo modo che è possibile. Non è vero che l'attività finanziaria, come qualcuno afferma, è in un certo senso è capace di autoregolamentarsi e soprattutto è fine a se stessa. Il secondo messaggio simbolico è che viene presa seriamente in considerazione la cosiddetta prospettiva della responsabilità sociale dell'attività economica, ma più specificamente dell'attività finanziaria. Devo dire quindi che è un grande merito di questo Papa aver recepito tutta una serie di istanze. E io non posso in questa sede non ricordare l'impegno del segretario di Stato, il cardinale Bertone, che già dal tempo della redazione dell'enciclica Caritas in Veritate su questo punto ha insistito con una forza. Ricordo il suo discorso che fece 2 o 3 anni fa, non ricordo bene, alla Guardia di Finanza a Roma e che ebbe un grandissimo successo e che quindi indicava già un'esigenza di normazione. E l'altro del presidente dello IOR, il professor Ettore Gotti Tedeschi, che pure sta dimostrando in mezzo ad una bufferie di varia natura la sua costanza e la sua intraprendenza nell'indicare la direzione che occorre prendere. Ecco dunque perché il mondo intero, ma soprattutto la cattolicità, deve salutare con grande favore questo provvedimento perché, ripeto, ha dell'eccezionale. Non era mai accaduto nel corso degli ultimi 150 anni.
Nuove leggi dunque in Vaticano contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Si può dire, professor Zamagni, che la Chiesa sarà più credibile davanti alla comunità internazionale dopo questo provvedimento del Papa?
Sì, si può dire questo. Non dimentichiamo però che l'attività finanziaria, come oggi noi la intendiamo, è stata un'invenzione della nostra Chiesa, perché forse la gente non sa che la prima borsa al mondo venne istituita alla fine del 1400 a Firenze, che le prime banche, che si chiamavano Monti di Pietà, vennero istituite dai francescani, la scuola di pensiero francescana e la seconda scolastica sono quelle che prima che poi l'attività finanziaria cadesse nelle mani, diciamo, anglosassoni in senso lato, cioè i paesi del nord Europa. Però appunto in questo provvedimento io lo leggo come un ritorno alle radici. L'attività finanziaria, si diceva allora, fino a tutto il 1500, è ogni attività che ha un fine, finna anziare, vuol dire fine, e il fine è il bene comune. E il Papa in questo modo dimostra al mondo intero che è possibile, senza rinunciare a nulla, perché la finanza ha effetti benefici, perché chi ha tolto dall'usura, dalle grinfie dell'usura, migliaia e migliaia di operatori allora furono i francescani, inventando i monti di pietà prima e la borsa valori poi, ma erano banche e attività finanziarie mirate al bene comune, che è il bene di ciascuno assieme a quello degli altri, non è il mio bene contro quello dell'altro e neppure la rinuncia al mio bene per favorire quello degli altri, quella si chiama filantropia, che è un'altra cosa. La logica del bene comune vuole far star bene tutti, ovviamente tenendo conto delle specificità e tenendo conto di quello che già Aristotele chiamava il principio di proporzionalità, che in fin dei conti è il principio che è alla base della parabola dei talenti: chi ne ha avuti 5 deve produrne altri 5, chi ne ha 2 le deve produrre altre 2 e così via.
Professore, quanto è importante oggi dal punto di vista internazionale fare rete fra diverse realtà, i diversi paesi, proprio per contrastare le attività illegali in campo economico e finanziario, perché sono attività, diciamo così, spesso invisibili, no? Ai più, anche e soprattutto a noi semplici e modesti utenti economici, però sono attività potentissime. È possibile veramente una via etica, anche una rete, degli accordi per impedire questo tipo di riciclaggio, questo tipo di...
È certamente possibile, perché ogni azione malefica, ogni... l'azione di tipo criminale, per quanto elaborata o per quanto raffinata essa sia, ha dei punti di debolezza, ha dei talloni di Achille, ed è che corrisponde all'idea generale per cui il male, per quanto grande sia, è sempre finito, mentre il bene, come sappiamo e ci insegnano i filosofi, può essere ed è infinito. Chiusa la parentesi. Allora, il punto è che fino a tempi recenti i vari stati pensavano di poter sconfiggere l'attività di tipo criminale in ambito finanziario agendo sulle legislazioni nazionali. Questo è stato un errore gravissimo, forse per colpa anche di noi economisti o di altri che hanno diffuso convincimenti errati, perché questo poteva andare bene prima dell'avvento della globalizzazione, ma in un mondo globalizzato l'azione dei singoli stati, per quanto completa e raffinata essa sia, non potrà che sortire l'insuccesso. Ecco perché la rete è indispensabile, perché ci sono certe informazioni, ci sono certe transazioni che possono essere colpite solamente con una strategia a rete. Faccio solo un esempio. Pensiamo al mondo delle non profit, delle ONG, organizzazioni non governative che sono soggetti non profit. Come si sa, io per 8 anni sono stato presidente della ICMC, cioè della Commissione Cattolica Internazionale delle Migrazioni, che è l'unica ONG della Santa Sede fondata tanti anni fa da Paolo VI e che opera sul versante dei migranti e dei rifugiati da sede a Ginevra. Ebbene, per 8 anni sono stato il presidente e ne ho viste, ho toccato con mano, alcune organizzazioni non governative fungono da tramite per il trasferimento di denaro sporco da un luogo ad all'altro. Quindi ecco perché l'azione a rete indispensabile, perché per il caso che è venuto fuori poi dopo l'11 settembre, che Al-Qaeda si serviva di alcune ONG che all'apparenza erano irreprensibili, perché le organizzazioni non governative sono quelle che si occupano di solidarietà in una forma o nell'altra, eppure erano diventati i vettori per trasferire, per finanziare queste attività che poi hanno prodotto, seminato morte, eccetera. Ecco allora perché questo intervento della Santa Sede è fondamentale, dicevo prima, un grande valore simbolico, perché equivale a dire alla comunità internazionale il seguente messaggio: guardate che se ci mettiamo assieme, e noi abbiamo dato il buon esempio, abbiamo rotto il circolo vizioso, è possibile sconfiggere questi comportamenti. In questo senso posso dire che il Papa ha risolto quello che in termini tecnici noi chiamiamo il dilemma del prigioniero, cioè una situazione nella quale tutti gli attori sanno come si dovrebbero fare le cose, come si dovrebbe agire, ma nessuno ha il coraggio di muovere il primo passo per timore di non essere seguito dagli altri. Il Papa con questo gesto ha mostrato di non cadere nella trappola del dilemma del prigioniero, e quindi c'è da augurarsi che altri vogliano seguire l'esempio. E direi, per concludere, l'ultimo aspetto che mi piace sottolineare è che in questo modo noi mostriamo alla comunità internazionale che la dimensione etica nell'attività finanziaria deve entrare nella ordinarietà. Purtroppo molti ragionano con una logica di tipo dicotomico, e cioè prima si fanno soldi comunque, in una maniera più o meno lecita non importa, l'importante è poi redistribuire al termine, poniamo, dell'anno una parte dei profitti accumulati a fin di bene. Questa è una logica letteralmente diabolica, perché diabolon è una parola che significa colui che divide, perché divide il momento della produzione del reddito o del profitto, eccetera, o dell'utile, dal momento della distribuzione. Questo è l'errore più grave che la modernità ci ha lasciato in eredità. Questo motu proprio del Papa va in controtendenza e quindi tende a riunire ciò che artatamente è stato separato.
È stato molto chiaro, professor Zamagni, la ringraziamo molto per questo
grazie
suo contributo, tanti auguri ancora.
Anche a voi, grazie, arrivederci.
Era Stefano Zamagni, professore di economia politica all'Università di Bologna e presidente dell'Agenzia per le Onlus, ha commentato per noi qui sulla Radio Vaticana in diretta il motu proprio oggi pubblicato dal Papa per la prevenzione e il contrasto di attività illegali in campo finanziario e monetario. Noi siamo al termine della nostra diretta, un ringraziamento a Mario Scatton alla parte tecnica, a Elena Colson e Andrea De Angelis che sono in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.